Eccoci qua a parlare un po' con i giovani. Allora, quando mi hanno invitato e mi hanno chiesto di cosa potremmo parlare, io ho sentito, ma non lo dico per dire, per fare il piaccione, però veramente io sento una distanza. Io ho un figlio di 12 anni, e ho lavorato per anni in parrocchia come animatore, pastorale giovanile, e poi ovviamente quando uno avanza con gli anni, altri interessi. E quindi non vi nascondo un po' di difficoltà, ok? Perché dico, sì, probabilmente il gap di differenza di età è talmente tanto che, passato a questa cosa con problema mio, non vostro, ho detto di cosa parliamo? E io l'ho buttata un po' lì, ed è un po' il titolo che è venuto fuori, perché sapete che Papa Francesco, avete visto il casino che è uscito oggi su sta storia finta del... che è ammalato, insomma, solite storie. Papa Francesco, come sapete, fra un mese e mezzo iniziamo un giubileo della misericordia, avete presente, no? Allora, io vi dico cosa vuol dire, da come l'ho capita io. Cioè, Papa Francesco ha detto, mo mi sono stufato che la gente abbia questa brutta idea di Dio. Nonostante 2000 anni di cristianesimo, un sacco di gente, anche cristiana, anche cattolica, ha una brutta idea di Dio. Allora cosa facciamo? Resettiamo. Facciamo un anno in cui nelle predicazioni, nelle catechesi, nelle messe, speriamo, voglio vedere se si riesce, si prova a dire veramente qual è il vero volto del Dio di Gesù. Nella mia esperienza ho incontrato un sacco di gente, continuo a incontrarne, però devo dire, molto spesso incontro gente che ha delle strane idee di Dio, anche gente che si dice cristiana, no? Allora, quando poi gratti sotto la crosta, vedi che loro hanno una certa idea di Dio, che però non è il Dio che ha raccontato Gesù. Ma io stesso per la mia vita, quando mi trovo in situazioni di difficoltà, nella sofferenza per esempio, il giudizio che do sulla mia vita e su cosa fa Dio, molto spesso mi rendo conto che non è il Dio dei cristiani, è un po' un Dio che mi sono fatto io a mia immagine e somiglianza. Insomma, per farla breve, io credo che Papa Francesco abbia voluto questo anno per aiutare tutti noi a passare dal Dio che abbiamo nella nostra testa al Dio di Gesù, che è molto più simpatico, divertente, amabile, potremmo dire affascinante di quello che... di quello che vediamo, di quello che sperimentiamo. E questa è un po', credo, la sfida. Allora ho detto, ma anticipiamo un po' i tempi e proviamo a dare alcune idee, alcune cose di esperienze che ho vissuto, anche di persone che incontro, no? Quindi l'idea è questa: passare dal Dio che ho nella mia testa al Dio di Gesù, anche perché tutti noi qui dentro abbiamo un'idea di Dio, addirittura il prete ce l'ha, che molto spesso, almeno all'inizio, deriva da quello che noi incontriamo, no? I nostri genitori, chi ci ha parlato di Dio, i nostri catechisti, il nostro animatore, non lo so. Però poi ce la facciamo da noi l'idea, un po' come quando uno in teoria parla di innamoramento e poi si innamora, un po' come uno che parla in teoria di uno sport appassionante e poi comincia a praticarlo. Cioè c'è una grossa differenza, c'è un grosso gap. E mi sembra che oggi facciamo un po' fatica, come dire, soprattutto in Europa, soprattutto in Italia e anche nella vostra Firenze, perché penso sia un po' uguale dappertutto, un po' per la situazione quando si parla di fede, un po' come se si sapesse già tutto. Molti anni fa ho accompagnato un amico toscano, tra l'altro, che è andato in missione, era un laico, e ha fatto 15 anni di missione nella foresta amazzonica, dagli Yanomami. E lui diceva, io mi sono stufato di parlare di Gesù ai cristiani, sanno già tutto. Quando io gli dico una cosa, dicono così, ma sì, ma dai, ma cosa c'è di nuovo da sapere? Allora, questo un po', da qui è nata l'idea. Però ho avuto l'idea, bene, bravo, complimenti Paolo, ma come fare a realizzarla? E non lo so. Mi è venuto in mente oggi, mentre venivo qui in macchina, perché sono arrivato, ho preso l'aereo da Milano per andare a Bari e poi da Milano in macchina sono venuto fin qua. E ho provato, cercando soprattutto di non farmi stendere da qualche tira, ho provato a fare un gioco mentale che voglio fare insieme a voi. Ho provato a guardare nei Vangeli se ci sono dei giovani, come diceva Papa Benedetto. E nei Vangeli sono citati per certo tre volte dei giovani. in tre situazioni molto particolari. Allora, se ci state, in questi 40 minuti vorrei prendere a memoria, non andiamo a leggere tutti i testi, poi se volete ve li andate a vedere, se mi mandi una mail ti mando i riferimenti, bla 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 bla, in cui si parla di giovani, perché secondo me c'è una descrizione straordinaria. Sono tre, poi magari ce ne sono altri, ma a me sono venuti in mente questi tre. Uno l'abbiamo incontrato domenica scorsa, chi di voi è andato a messa? Il giovane ricco, in realtà noi non sappiamo se era giovane, però è passato alla storia così, il giovane ricco. Il secondo invece c'è nel Vangelo di Giovanni, durante la moltiplicazione dei pani e dei pesci, diciamo che è un preadolescente, però lo mettiamo nella categoria dei giovani ovviamente, può avere 12-15 anni, ok? Che è quello che dà la famosa merenda che poi Gesù moltiplicherà per tutti. E il terzo e ultimo è un personaggio stranissimo nel Vangelo di Marco al capitolo 14. Si parla, e Marco è l'unico a dircelo, che quando arrestano Gesù c'era uno che stava curiosando. E quando succede tutto sto parapiglia se ne va via, stava dormendo lì nei paraggi, era vestito solo di un lenzuolo e scappa via lasciando il lenzuolo. Una roba un po' strana. Però si dice con precisione in greco che era un giovane. E poi cercheremo. Quindi farei un po' di riflessione su questi tre. Che cosa faccio io di mestiere? Questo. Questa cosa che sto per fare con voi si chiama esegesi spirituale. Se volete ve la fate poi spiegare da vostro don, è una cosa cattolica, ci sono tutti i timbrini. È presente anche nella Dei Verbum, che è questo bellissimo documento del Concilio Vaticano II, in cui a un certo punto i vescovi dicono, ma la Bibbia va letta così? Cioè non la leggiamo come un libro di storia del primo millennio dopo Cristo, non la leggiamo come un libro di esortazioni o un libro di favole, che tra l'altro è una delle difficoltà che io mi ricordo quando ero giovane ho dovuto superare, no? Io tra l'altro vi racconto la mia storia, io provengo da una famiglia di battezzati ma non credenti, perché solo in Italia si riesce a fare queste cose, cioè nel senso che siamo tutti stati battezzati, mio papà e la mia mamma erano brava gente, non è che fossero dei killer assetati di sangue, però io non sono mai andato a messa, non abbiamo mai festeggiato il Natale, cioè era una cosa un po' così, di facciata, e quindi è da ridere quando io e mio figlio che ha 12 anni che non vuole più andare a messa, è la sua età, adesso cominciamo a combattere, no? Se io dico una cosa lui dice il contrario, giusto? Ci sta. Allora invece io con i miei genitori facevo il contrario, loro mi vietavano di andare a messa e io ci andavo di nascosto, ma per dispetto. E mi sono avvicinato poi alla fede in questo modo qua. Però una delle difficoltà che ho vissute intorno ai 17-18 anni è stato abbandonare la mia fede da bambino, che comunque avevo fatto catechismo, la prima comunione, la cresima, credevo di credere, credevo di sapere, poi fa molto figo dire oggi come oggi non sono credente. Molto così, fa molto chic. La difficoltà è stata imparare a ragionare con la mia testa e mi ha aiutato molto questa cosa che vi sto dicendo adesso, cioè prendere in mano i Vangeli, farmi aiutare perché io non ero in grado di farlo, e provare a rileggerli. Cos'è l'esegesi spirituale? In cui cerchi di capire, adesso vi dirò anche delle robe che qualcuno di voi dirà che due palle siamo venuti a sentire un'ora di scuola, no per carità, però un po' sì. Perché se la fede non si regge sull'intelligenza non sta in piedi, gente, ok? Ce la mettiamo nell'ambito delle favole, ci sta, però la fede non è una favola. La seconda lettera di Pietro, Pietro dice, non è perché siamo andati dietro a favole che abbiamo creduto, questo lo dite voi, dice Pietro, già allora era un po'. Ma poi lo scalino dopo non è solo capire... perché Marco parla del giovane ricco in quel contesto lì, oppure chi è questo misterioso personaggio nell'Orto degli Ulivi, oppure perché il racconto della moltiplicazione dei pani è stato fatto 6 volte, è il miracolo più raccontato in tutto il Vangelo, ok, questo lo diciamo, ma poi diciamo, ok Paolo, ma questa cosa dice a me stasera? A me che faccio le superiori, a me che ho iniziato l'università, a me che ho iniziato a lavorare, a me che sono in una fase di crescita, che cosa dice? Perché se non arriviamo lì non saremmo qui, questo è il paradosso, no? Una delle cose che io ho scoperto nella fase di crescita e di crisi che vi dicevo intorno ai miei 18 anni era questa, che d'improvviso ho capito che i padri dei padri dei padri dei miei padri non erano più cretini di me. E se avevano creduto, vuol dire che la fede era qualcosa di diverso da quello che io pensavo che fosse. Credevo di credere, a un certo punto credevo anche di non credere perché faceva molto figo, ma in realtà io non ne sapevo assolutamente niente, zero di zero. E qui incontriamo allora il primo personaggio bellissimo che avete incontrato, che vi è andato a messa, questa domenica o quella di prima? Questa, sì? No, io confondo un po' di quella prima, io un po' di dissociazione liturgica, grazie. Anche tu, che grave che ce l'abbia.
Poi capitolo tutto insieme, non riesci.
Di chi è il vice parroco questo? Mi raccomando, vogliategli bene. Questo. Vangelo di Marco. Vediamo un po' se riesco a fare un Twitter che descrive il Vangelo di Marco. No, 140 caratteri è troppo poco. Marco è stato il primo a scrivere un Vangelo. Ok, prima di lui nessuno, quindi complimenti. Cioè, noi la facciamo così, però non è semplice. Marco scrive un Vangelo, probabilmente su suggerimento di Pietro. Lo scrive per una comunità cristiana, probabilmente pagana, e lo scrive in una lingua non sua, che è il greco, che allora era l'inglese commerciale che vi fanno fare a scuola. Infatti è scritto da schifo il Vangelo di Marco. 15 capitoli. Nei primi 10 capitoli tutto il Vangelo risponde alla domanda: chi è quest'uomo riferito a Gesù? Chi è veramente quest'uomo? Ok? I primi capitoli sono tutti ambientati a nord di Israele, nella Galilea, dove è nato Gesù. Gesù va, predica, fa, triga, è tutta una roba bella. Vangelo di Marco molto asciutto, diretto, pochi discorsi, molti fatti, molti miracoli. Un terzo del Vangelo di Marco sono guarigioni. Poi a un certo punto succede qualcosa, passano 2 anni e mezzo, 10 capitoli, 2 anni e mezzo, tutto al nord. D'improvviso Gesù va al sud, arriva a Gerico, sale per la prima e unica volta a Gerusalemme e gli ultimi 4 capitoli parlano dell'ultima settimana di vita di Gesù, in cui Gesù va a Gerusalemme, fa un casino pazzesco, lo ammazzano, fine. Fine, cioè nel Vangelo di Marco non c'è scritta la risurrezione, viene aggiunta dopo perché sembrava essere un po' esagerata come cosa. Ebbene, c'è un punto nodale. A un certo punto Gesù si trova all'estremo nord. Io ci sono stato ancora un paio d'anni fa, adesso non so se si può di nuovo stare, perché è proprio ai confini del Libano, quindi per un certo periodo era zona vietata, perché era zona di confine, ti bombardavano. Un posto che si chiama Banias, Cesarea di Filippi, un posto bellissimo, bellissimo. In mezzo ai boschi, sembra di essere veramente da tutt'altra parte. A un certo punto Gesù lì dice: chi sono io per la gente e voi chi dite che io sia? Ebbene, da quel momento lì Gesù inizia una discesa fisica, dall'estremo nord arriva all'estremo sud, passando di nuovo per il lago di Tiberiade, casa sua, e poi scende nella valle del Giordano fino al punto fisico più basso della crosta terrestre, la città di Gerico, 280 metri sotto il livello del mare. Figata andarci, bellissimo, un caldo allucinante. Laggiù Gerico, una città famosa per la Bibbia, la prima città che il popolo di Israele, che finalmente si decide di uscire dalla propria paura quando entra nella terra promessa, Gerico, ricordate, no? Quel racconto bellissimo che tirano giù le mura di Gerico suonando la tromba e facendo la processione, come se l'autore del libro di Giosuè dicesse: c'è mica bisogno di combattere per conquistare una città. Ebbene, lì a Gerico, nel Vangelo di Marco, Gesù incontra il vero discepolo. Non vi anticipo la sorpresa perché la leggerete domenica, ma prima di arrivare lì Gesù fa 3 incontri: il giovane ricco, il terribile Vangelo di domenica scorsa, i suoi discepoli, gli apostoli, che litigano per chi ha il posto migliore, e infine, ve lo dico, Bartimeo il cieco, che è l'unico che ci vede chiaramente, infatti vorrà seguire Gesù fino a Gerusalemme. È un po' come se Marco, geniale, nel suo racconto dicesse: vedi, hai questi 3 modi di essere discepolo alla fine della fiera. E il primo qual è? Quello del giovane ricco. Ve lo ricordate a memoria, vagamente, ve la racconto perché è troppo bella. Un tale gli si fa incontro e gli dice: maestro buono, cosa devo fare per avere la vita eterna? E Gesù subito lo gela per dire: perché mi chiami buono? Com'è sta storia? Dio solo è buono. Gli fa tutto un ragionamento. E poi Gesù gli dice: tu sai cosa devi fare? Segui i comandamenti. E quest'altro risponde: quali? Lui dice una serie di comandamenti, c'è tutta una lunga riflessione su quali comandamenti e perché, e questo risponde, che io tutte le volte che leggo dico, ma ci sei o ci fai? Risponde, li ho sempre osservati fin dalla più tenera età. Ecco, da lì deriva l'idea che è giovane, giovane, come direbbe Papa Benedetto. Gesù, fissandolo, lo amò e gli disse: una sola cosa ti manca, va, vedi tutti, vendi tutto, poi diventa mio discepolo. E lui se ne va triste perché aveva molti beni. Crisi, il gruppo dei dodici dice: ma cosa stai chiedendo, Signore? È un po' esagerato. Vedete, in teoria questo primo giovane che appare nell'Evangelo è una splendida figura. Tra l'altro uno ben calibrato, proprio teologicamente, teologicamente. Non dice cosa devo fare per meritarmi la vita eterna, perché la vita eterna non si merita, è gratis, non fatevi fregare. Si può accogliere la vita eterna. E che cos'è la vita eterna? Non la vita lunga, lunga, lunga dopo che sono morto e tanto che sono me ne frega, adesso io sono vivo. No. Il mio prof di teologia che diceva che noia la vita eterna soprattutto verso la fine. La vita eterna è la vita dell'Eterno, la vita di Dio. Questo giovane, bello, guardate che bello specchio che mi fa questa roba qua. Questo giovane è uno che ha voglia di capire come fare a avere dentro di sé la vita vera, la vita dell'Eterno, la vita di Dio, la vita felice. La vita che alla fine, quando hai fatto il tuo percorso, dici, wow, è stata una figata sta vita. E no, la vita che dici, mi sono lasciato trascinare di qua e di là dagli eventi, perché questo è il problema vero. Il problema vero, ogni tanto ne parlo con gli adulti e anche più adulti di me, il problema vero di noi adulti rispetto ai giovani, sapete qual è? Che siamo noi a non sapere tanto dove andare. E quindi a volte i modelli che si presentano, mio padre a me ha insegnato la fase, lui faceva un mestiere, era tutto contento, c'era un modello di vita, la felicità uguale, fai il buon marito, la buona moglie, hai un buon lavoro, sei onorato, rispettato, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questa cosa già andava stretta a me nel 1980, immagino adesso nel 2015. Ma mi piace perché la domanda di questo giovane è una domanda bella, calibrata, giusta, perfetta. È la domanda, come dire, esistenziale che c'è nel cuore di tutti i filosofi, di tutti i cercatori, di tutti i pittori, di tutti i poeti, di tutti i cantanti, ma anche dei cantanti contemporanei. Dietro c'è sempre solo questa domanda di senso, di richiesta di felicità, e va dalla persona giusta, va dalla persona giusta, va da Gesù. Gesù gli dice di non chiamarlo maestro, infatti lui replica dicendo Signore. Non perché Gesù non voglia essere chiamato come maestro, ma per non diventare un guru, un santone. Gesù ci responsabilizza tantissimo. Ecco, questa è una cosa che vi devo dire perché mi brucia dentro. Molti, non solo tra i giovani, ma anche fra noi adulti, hanno l'idea che il cristianesimo sia fatto da mezze tacche, da mezzi uomini e mezze donne. Un po' frustrati, che non sono riusciti a far niente, allora credi, no? Che sia una roba da un quarto d'ora prima di schiattare la fede, che ridere. Invece Gesù chiede la consapevolezza, la coscienza. Ai primi discepoli nel Vangelo di Giovanni, al capitolo primo, che sono Giacomo e Giovanni, discepoli del Battista, il Battista indica Gesù appena battezzato, loro lo seguono, Gesù si gira e non gli dice, che bello, meno male, ne sono arrivati due discepoli, si gira e dice, che volete? Che cercate? Chi cercate? Ieri sera a Bari mi confrontavo con l'uditorio, erano degli adulti e anche dei giovani, un gruppo giovanissimi, sulle esigenze del discepolato, là dove nel Vangelo di Luca, al capitolo 9, versetto 58 e seguenti, Gesù dice a chi lo vuol seguire, guarda che io non ho dove posare il capo, non andare a seppellire tuo padre, non girarti indietro con l'aratro. Come dire che prendere sul serio il Vangelo è qualcosa davvero di grosso, di destabilizzante, ma quello su cui voglio concentrarmi è questo rapporto molto bello fra un giovane che chiede a Gesù qual è la strada, il trucco per avere una vita vera, una vita piena. Nella vita eterna, ripeto, noi odora molto di cimitero, ma nel Vangelo non è così. La vita eterna è la vita compiuta, la vita che tutti noi desideriamo. E Gesù dà una risposta. osserva i comandamenti. Ora, io devo dire che ogni volta che leggo quella, da una parte mi intristisco, dall'altra mi rallegro. Mi intristisco perché, non so voi, ma a me l'idea di comandamento, comando, norma, legge, regola, crea un po' di tristezza, no? O no? Il paradosso è quando Gesù dice uno il comandamento ama, ma scusate, la parola amore ha a che fare con la creatività, la bellezza, cosa c'entra? E questo un po' mi rattrista, ma nello stesso tempo mi rallegra, perché, vi spiego subito, è una cosa semplice poi alla fine della fiera. Gesù non sta dicendo a sto ragazzo, guarda, una roba difficilissima, per avere la vita dell'Eterno, per avere la vita felice un casino. Sta dicendo, guarda, tu vivi i comandamenti, allora proviamo a capire cos'erano i comandamenti. Ora, il problema, sapete, nella traduzione, quando il Dio di Israele dà a Mosè quelli che noi abbiamo poi erroneamente chiamato i comandamenti, che non sono 10 ma sono 9, occhio, 10 perché si mandano meglio a memoria, infatti abbiamo diviso l'ultimo in due. Sapete come lo chiamano i miei amici ebrei, quella cosa lì? Le 10 parole, le 9 parole, le davar, le parole che Dio dà al popolo, le indicazioni. Non è probabilmente nelle vostre corde, ma qualche mese fa c'è stata questa bellissima questo spettacolo in due puntate di Benigni sui comandamenti, e si è preparato bene, ha fatto una bella lezione, molto bella, molto bella, perché ha fatto vedere lui, che non si sa bene se è credente o no, ma ha fatto vedere la bellezza, l'intelligenza, l'orizzonte di quelle parole. Perché noi abbiamo un po' l'idea, noi in Occidente, leggendo male, ripeto, già solo la parola comandamento fa venire l'orticaria, un po' come, no, tu vai nella scuola, credo tutti voi che fate le superiori, il primo giorno, appena arrivi ti danno il regolamento della scuola, vero o no? Che ora si entra, spegnere i cellulari, comunicazioni scuola, famiglia scuola, eccetera, eccetera. Noi abbiamo questa idea qui, che Dio ci dà il regolamento. Cancellatevi questa idea. Le parole che Dio dà al popolo per raggiungere la libertà e per essere popolo sono come delle indicazioni, dei consigli. Venendo qui ho seguito il navigatore perché l'ho impostato per venire qui. Ecco, se volete, i comandamenti sono il navigatore che ci porta alla vita vera. Poi è ovvio che io posso fregarmi e andare da tutt'altra parte. Ma se a un certo punto avessi visto la Torre Eiffel, dicevo, forse mi sono sbagliato. Ma invece abbiamo un po' l'idea che Dio sia un po' un impiccione che vuole controllare la mia vita, quindi decide lui dove devo andare, cosa devo fare, eccetera, eccetera, e quindi mi tampina, mi dice, è così, punto e basta. Questa è veramente una visione piccola che a volte noi cattolici abbiamo. Invece Dio che ci ha creati è l'unico che sa come funzioniamo, è l'unico che sa come funzioniamo. E quindi ci dà questa indicazione, vai in quella direzione, fai così. Adesso non abbiamo il tempo di commentare, ma ci sarebbero delle sorprese bellissime a rileggere. E Gesù dice a questo ragazzo, a questo giovane, guarda, quella vita dell'Eterno, tu comincia a fare quello che fai. Oggi probabilmente Gesù direbbe, non lo so, non sono Gesù, ma ci direbbe, vuoi la vita, ma fatti aiutare a leggere un po' la scrittura. Fatti aiutare dal tuo don, dal tuo educatore, a entrare in una vita di preghiera che non sia sciorinare qualche formula, ma sia qualcosa che nutre la tua giornata come una goccia nutre e fa fiorire il deserto. Prova a partecipare all'assemblea domenicale, speriamo una messa abbastanza coinvolgente. Cioè Gesù non ci direbbe, ah no, guarda, devi prendere e lasciare tutto per 6 mesi, parti, vai in Patagonia e poi lì ti dico. Attraverso il possibile Dio ci raggiunge. Attraverso il possibile Dio ci raggiunge. E a volte anche attraverso il possibile piccino, povero, che è la nostra esperienza. Io dico una cosa molto bella. Da parecchi anni ormai questo è il mio lavoro, io non ho altri lavori. Io sono uno scrittore. E poi vado in giro a far conferenze. Bello, direi. No, decisamente meglio che lavorare in miniera. Ma la cosa più bella, sapete qual è? Girando tutta l'Italia, anche una parte dell'Europa, è incontrare le comunità cristiane. Bellissimo. La Chiesa, come la chiamo io, con la L maiuscola, la C maiuscola. non la chiesa piccina che a volte c'è, no, nella testa dei giornalisti oppure del mio parroco o della suora che avevo all'asilo, ma la chiesa, comunità di uomini e donne che a volte veramente rischiano la pelle o che comunque si mettono in gioco fino in fondo. E Gesù sta dicendo questo a questo ragazzo: vuoi la vita dell'Eterno? Comincia a vivere là dove sei, a fare ciò che sei, a farlo seriamente fino in fondo. E questo dice: ma io l'ho sempre fatto, io non ce la farei a dire così. Ah sì, ogni tanto sì, poi un po' mollato, poi vabbè, il mio amico del calcio mi ha detto: perché non torno in parrocchia, che hanno aperto il gruppo, c'è il nuovo don, è figo, ok, va bene. Allora Gesù fa questa cosa bellissima: fissandolo lo amò. In greco ci sono molti modi per dire guardare, anche in italiano un po' c'è guardare, vedere, ma ormai noi abbiamo perso le sfumature. In teoria nella lingua italiana, chiedo scusa, sono a Firenze, mi prostro, in teoria il vedere è più superficiale del guardare, ma in greco è molto più forte, c'è addirittura un verbo, neblepsen, neblepseo, che vuol dire guardare dentro, en. C'è un guardare circolare, c'è un guardare puntuale, c'è un guardare dentro. Qui Gesù lo guarda dentro e lo ama, gli vuole bene. Allora osa chiedere. Secondo me già voi ne avete fatto esperienza, come figli, come amici, magari come fidanzati, fidanzate. E noi adulti l'abbiamo fatto molte volte questa esperienza. Tu puoi chiedere qualcosa a uno solo se lo ami. Non glielo puoi imporre. E uno fa le cose e ne fa di grandissime solo se si sente amato, non perché si sente giudicato o obbligato. Te saluto. Certo, non posso chiedere al mio prof di latino di amarmi, quindi latino me lo dovrò studiare. Però è grandioso questo Gesù che chiede, propone a questo giovane un salto di qualità, un upgrade della sua vita spirituale. Lascia tutto. Attenzione, non è che molla, va, si fa prete, suora, può anche darsi, ma non è quello il significato. È un po' come se Gesù rilanciasse sul piatto, no? Dice: ok, dai, osa di più, fai di più. Da questo punto di vista è estremamente interessante questa cosa che io sento molto vicina per me. Guardate, io non vi conosco e probabilmente non ci vedremo più da qui in avanti, nel senso, magari sì anche, però no, non è importante, e vi auguro una bella vita, una splendida vita, ok? Io sono convinto di questo, che se nella vostra vita voi troverete questo sguardo, qualunque cosa facciate, che diventiate il premio Nobel che scopre finalmente la medicina contro i tumori, o una grande rockstar, o semplicemente un impiegato del catasto, con tutto affetto per gli impiegati del catasto, non importa se tu hai scoperto che puoi condividere la vita dell'Eterno. Questo un po', ci sono degli adulti, tappatevi le orecchie adulti, una presa per il culo che il nostro mondo ci fa, cioè ci fa credere che per essere felice devi, wow, devi esagerare, devi fare, devi spaccare. Magari anche sì, però statisticamente, ragazzi, ormai siamo 7 miliardi 400 milioni, è probabile che ci sia qualcuno che sa smanettare il computer meglio di me. Magari è probabile qualcuno che canta meglio di me. Allora, il nostro mondo ci propone una specie di rassegnazione alla mediocrità. Il Signore no. Il Signore dice: upgrade. Su, oltre. Non importa quello che fai. Non importa. Lasciare del giovane ricco non è un problema di portafoglio, è di atteggiamento. Noi viviamo, questa la devo dire anche per gli adulti presenti che sono giovani dentro, noi viviamo in una società italiana che culturalmente è cristiana. Questa è una cosa bella, è una cosa che ci è stata regalata. Tutti voi sapete cosa succede a Natale, tutti voi sapete cos'è un prete, sapete cos'è un campanile, ok? Guardate che non è scontato. Io abito a 30 km dalla Francia. In Francia ci sono interi quartieri, penso a Parigi, interi quartieri, sono stati fatti delle analisi, cioè delle indagini, in cui alla domanda chi è Gesù, più della metà della gente non ha saputo rispondere. Ma sul serio, cioè sta scomparendo il cristianesimo qui da noi, da altre parti è in piena fioritura. Ma dobbiamo rassegnarci a questo, ad avere cioè un cristianesimo socioculturale, si chiama, cristianesimo sociale? Difendiamo i nostri valori, sì, ma se ci crediamo, bene, altrimenti cosa li difendiamo? Da questo punto di vista, come dire, mi accontento di essere un cristiano stanco, un bravo cristiano che va a messa tutte le domeniche, magari almeno qualche volta durante l'anno, Pasqua e Natale, l'8 per mille della Chiesa Cattolica, fatto, adesso sono poveri preti come fanno. Ok, va bene, ma questo non vuol mica dire aver incontrato Dio. L'upgrade è questo, cioè accontentarsi oppure fare un salto, un grande salto, diventare discepoli. Possiamo dire allora che il primo giovane, gli altri li liquido un po' più in fretta, tranquilli, ma questo mi piaceva molto, perché il primo giovane presente nei Vangeli è un giovane che parte con molte buone intenzioni e un grande desiderio, e vi chiedo di concentrarvi su quel desiderio lì che è dentro di voi. E poi lui dà una sua risposta. Noi non sappiamo se poi è tornato magari due giorni dopo, ma certamente in quel momento non se la sente. Noi oggi diremmo magari ha paura di essere preso in giro a scuola, che gli danno del bigotto, magari un po' eccessivo, però non se la sente, va, e anche gli altri sono un po' spiazzati. Il giovane numero due è più simpatico, non sappiamo quasi nulla di lui. Giovanni al capitolo 6. Sapete che, avete presente il racconto della moltiplicazione dei pani e dei pesci, stanno anche i muri qui dentro, no? In realtà io contesto un po' il titolo, dovremmo tradurlo il miracolo della condivisione. Non è che Gesù è Superman, che perché non è quello il messaggio. Poi Gesù lo ha fatto, ma non è quello il messaggio. È talmente famoso quel miracolo da essere l'unico miracolo raccontato, pensate, 6 volte nei 4 Vangeli. Tra l'altro l'unico miracolo raccontato da tutti e 4, anche da Giovanni, che lui con i miracoli non ci bazzica molto, non gli piace. Eppure chi studia la Bibbia è d'accordo nel ritenere che è il peggior miracolo di Gesù. Peggio non poteva andare, perché da quel momento in avanti la gente se ne va. Fino ad allora Gesù era una superstar. Pensate cosa voleva dire un posto senza internet, WhatsApp, radunare 5.000 capi famiglia un giorno feriale ad ascoltare un tale senza microfono. 5.000. Mi sono sempre chiesto come facessero ad ascoltarlo, poi ho scoperto, un giorno ve lo dico. Non è che l'ho scoperto io, me l'ha detto uno che fa storia della comunicazione. Beh, ve lo dico adesso che succede. Gesù e chiunque a quell'epoca, anche gli oratori, anche Seneca, non parlava più forte di così, ok? Diceva una frase, per esempio diceva: la verità vi farà liberi. In fondo, poi stava zitto, in fondo si giravano e dicevano la stessa frase e poi aspettavano. In fondo, quindi si riusciva a comunicare fino a raggiungere tutti, ma questo vuol dire che noi dobbiamo rileggere i discorsi di Gesù intercalando delle pause anche di 2, 3, 4 minuti, cioè il tempo che la parola arrivasse fino all'ultimo lui in fondo. Carina sta roba qua. Ebbene, da lì in avanti invece una catastrofe, perché Gesù ha fatto un miracolo il cui significato è molto semplice. Forse pensava che la gente, cioè noi, fossimo maturi. Il significato del miracolo è semplice, no? È davanti alla fame, fame di soldi, fame di pane, fame di amicizia, fame di giustizia, ognuno mette la fame. Davanti alla fame che vediamo nel mondo, sai qual è la soluzione? Metti in gioco quel poco che hai. Questo è il messaggio. La gente cosa ha capito? Ecco uno che ci sfama gratis. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 6, c'è un lunghissimo discorso, molto polemico, in cui Gesù dice: voi mi cercate perché avete la pancia piena, cercatemi per altre ragioni, eccetera, eccetera. Ma il dettaglio che Marco, Matteo e Luca non mettono, e invece mette Giovanni, è che quei famosi pochi pani, pochi pesci, è un ragazzo, probabilmente che si era imbucato, era arrivato quasi in prima fila. Immaginiamo la scena, no? Gesù che chiacchiera, come vi dicevo, il primo giro intorno sono gli apostoli e poi comincia la gente, e lì c'è un ragazzino imbucato che tira, io immagino proprio la scena, la tunica di Andrea, e gli fa vedere l'ovetto Kinder, oppure l'ABC del mio figlio, adesso manda l'ABC del Parmareggio, gli fa vedere quello, cioè, se c'è bisogno c'è questo. E il povero Andrea, quasi in imbarazzo, dice: Gesù, guarda, c'è lui che ha questo. E Gesù fa un bel sorriso, perché è l'unico lì dentro che ha capito com'è la situazione, che mette in gioco quel poco che ha. Ecco allora che la seconda figura di giovane che c'è nei Vangeli è enormemente positiva, anche la prima, ma ancora di più la seconda. Sapete perché? Perché davanti a un mondo che non è esattamente come dovrebbe essere, che è anche un po' quello che vedete voi, anche un po' la ragione per cui Papa Francesco nella bellissima enciclica Laudato Si ha detto: beh, ragazzi, cioè, non è che facciamo i fighi, facciamo gli ecologisti, cioè, il problema è che qui noi stiamo mangiando la terra dei figli dei nostri figli, noi stiamo consumando le risorse di quelli dopo di noi, è il peccato più orribile che si possa fare, togliere il cibo di chi ancora deve nascere, perché io devo fare indigestione. Quindi davanti a questo mondo il rischio di scoraggiarsi c'è. Voi siete tutti più grandi, anche molto più grandi. Io vedo per esempio in questi ultimi mesi, rispetto a mio figlio, vedo quanto è difficile con lui. Infatti con mia moglie abbiamo deciso di non guardare più il telegiornale con lui, perché veramente lo vedevamo angosciarsi, l'ISIS, anche perché la notizia deve vendere, quindi si spara sempre più grosso, la cosa è molto più complicata. Però poi ho un po' litigato con mia moglie, bene, si litiga bene, stasera ne parliamo. No, ho litigato malissimo, perché lei è una iper pessimista. Io dicevo: ma Lisella, quando noi eravamo giovani, io ricordo, quando avevo la vostra età, partecipavo alle marce della pace di Assisi, io mi ricordo, avevo 18 anni, ho partecipato a una conferenza nella mia città, è venuto un americano, c'era un teatro pieno, eravamo raggelati perché questo, un po' all'americana, diceva: ma guardate che la guerra atomica arriva dopodomani, ma voi siete matti qui in Europa, ma guardate, c'era un clima, chi ha la mia età se lo ricorda, ma veramente di paura. Cioè veramente c'era il gioco, no? Si facevano i calcoli, 22.000 testate nucleari a testa, cioè roba che esplode il mondo 150 volte, tu andavi a dormire e dicevi: basta che questa notte un ubriaco, un soldato ubriaco, che ne so, in Kazakistan torna per scommessa, schiaccia, e magari è più complicato di così, però c'era questo clima. Io ricordo benissimo quando è crollato il muro di Berlino, ero a Roma a studiare, 1989, non ci credevo. Cioè, per dire, adesso c'è questo discorso dell'ISIS, la Siria, e fra 10 anni c'è qualcos'altro, insomma, no? Però, qui dentro, che cosa ci posso fare io? Qual è la tua merenda? Cosa sei disposto a metterti in gioco? Cosa sei disposto a dare? Cosa sei disposto a condividere? Stamattina nella mia meditazione, mentre aspettavo di prendere l'aereo, ho letto un brano di una persona che amo tantissimo, è una ragazza ebrea, Etty Illesium, che qualcuno di voi forse ha sentito nominare. Se vi capita, leggete il suo diario, che è spaventosamente bello. Non è Anna Frank, è un altro personaggio. Lei ha fatto tutto un percorso di avvicinamento alla fede. E lei stamattina in questo pensiero diceva: mi sono resa conto di una cosa, che la violenza che vedi intorno agli altri, lei era nell'Europa nazista che stava dilagando, io la trovo dentro di me. E l'unica soluzione, lei scrive, che ho, che immagino per superare questa violenza, è di cambiare la violenza che c'è in me. Io non posso cambiare quella che c'è in te, io non posso convincerti. Pensate il livello di aggressività che c'è in questo momento, di paura. Poi grazie al cielo magari non ve ne accorgete più di tanto, però io dunque il prossimo mese sarò a Napoli e vado spesso, lo racconto perché è una scuola superiore, vado in questo a Giuliano, abbastanza famoso come nome Giuliano, il Far West, proprio il Far West. E lì a Giuliano c'è una scuola privata dei fratelli Maristi. ci sono le materie elementari, le medie e le superiori, lì, cioè in quel posto lì, ed è un presidio della legalità di Libera, che è fatto a Firenze, è fichissimo, fatelo a Giuliano. Quindi fanno le marce con gli studenti, la terra dei fuochi, tutte queste storie. Per dire che cosa? Guardate, il secondo personaggio, questo giovane che ascolta Gesù e si fida di lui, ed è lui che trova la soluzione. La soluzione è: io metto in gioco quello che sono, io metto in gioco quello che ho dentro. Ora, questo vuol dire che anzitutto capiamo chi siamo dentro. E la vostra è un'età bellissima, alla mia età, alla nostra età, uno ha un po' scoperto quasi tutto, no? E invece la cosa bellissima dell'età della crescita, della vostra età, è quella di dire: ma io devo ancora dipingerlo questo quadro. Magari avete scoperto che colore siete, ma c'è ancora tutto da disegnare, da dipingere, da fare. Ecco, il farsi dono là dove siamo, come siamo, cioè avere un atteggiamento diverso, alternativo, invece che lamentarsi, invece che accusare gli altri, come fa questo giovane che mette in gioco la sua merenda, è una cosa straordinaria. Ma, ultimi 5 minuti, 10 minuti se ce la fate, il terzo e ultimo personaggio è quello più bello, è il giovane più bello. Ce ne parla solo il Vangelo di Marco, che è il primo ad essere stato scritto. Quando arrestano Gesù nell'orto degli ulivi, Getsemani, che tutti scappano, il Vangelo di Marco, questi due versetti curiosissimi, ci dice che c'è un giovane che assiste a tutta la scena. E che è stato probabilmente svegliato dai rumori, è sceso, noi diremmo in braghe di tela, in mutande, in mutandoni, allora si è messo addosso un lenzuolo, guarda curioso cosa succede, si spaventa quando vede la scena, scappa, gli si impiglia il lenzuolo o gli cade, non corre indietro a prenderlo e corre via nudo, cioè in mutande. Sapete che questo giovane ha fatto versare litri di inchiostro nella storia della Chiesa, perché non si riusciva a capire chi fosse. Allora, da San Girolamo in avanti, qualcuno l'ha identificata con Marco, l'autore. Sapete che Marco aveva la vostra età quando conosce Gesù, po' meno, aveva sui 14 anni, probabilmente era Marco. Da lì la teoria che, per esempio, a Gerusalemme ancora portano avanti la chiesa siriaca, che Marco, il papà e la mamma di Marco, fossero i proprietari del Getsemani e anche di una casa dove poi si radunano i discepoli. Può darsi, non lo sappiamo, sono pettegolezzo, non sappiamo tanto. Bene, gli ultimi studi ci hanno detto una cosa interessantissima. Quel giovane, quel termine con cui è chiamato in greco per definire, era lo stesso termine, lo stesso nome con cui si chiamavano gli adulti che si stavano preparando a ricevere il battesimo. Una volta non si veniva battezzati da bambini, o non solo, o quasi mai. C'era un percorso da fare, un catecumenato, alla fine del quale si riceveva il battesimo. Bellissimo. Allora, i catecumeni venivano chiamati con quel nome lì, cioè un po' come se Marco, che qualcuno sostiene essere il Vangelo che si leggeva per intero la veglia pasquale, Marco sta dicendo a chi si sta preparando a ricevere il battesimo, a chi vuol conoscere la vita dell'Eterno, a chi vuol mettersi in gioco, sta dicendo: guarda, fino a quando tu non hai il coraggio di andare ad assistere alla morte di Dio, fino a quando non ti lasci coinvolgere, non ti lasci portare lì a Getsemani a vedere fino a che punto sei amato, al punto da fuggire via inorridito, non ci siamo ancora. E l'unica cosa che abbiamo in mano, che lascia nelle mani nostre, è un lenzuolo, una sindone. Il termine greco indica un lenzuolo finemente ricamato, cioè qualcosa di prezioso. Cioè potremmo tradurre quel giovane presente è chi oggi vuole, ha il coraggio di andare fino in fondo, non come giovane ricco che scappa, ha il coraggio di guardare anche allo scandalo della croce, di questo Dio che muore per amore, che si dona totalmente, che cede, che lascia fare, che rinuncia, che abbandona, che abdica per salvarci. La cosa interessante è che al capitolo 15, nei primi 8 versetti, lo stesso giovane lo incontriamo. Sapete che quando le donne vanno per imbalsamare Gesù non trovano un angelo nel Vangelo di Marco, ma quel giovane lì, seduto vicino alla sindone. È come se Marco dicesse: tu catecumeno, tu che stai leggendo il Vangelo, tu giovane, che hai avuto il coraggio di seguire Gesù fino a qui, che hai avuto il coraggio come il centurione davanti alla morte di Gesù di dire veramente questo è il figlio di Dio, tu sei il testimone del risorto, sei il testimone del risorto. Ecco, vedete come nei Vangeli ci siano degli aspetti estremamente positivi, no? Quindi concludo davvero con questo augurio, una piccola riflessione, condivisione. Se vogliamo passare dal Dio dell'abitudine, dal Dio che c'è nella nostra testa, al Dio di Gesù, se vogliamo come giovane ricco porci la domanda: qual è la vita dell'Eterno? Cosa posso fare per accogliere la vita dell'Eterno? Se come questo ragazzo adolescente di Giovanni 6 accettiamo di metterci un po' in gioco, l'ultima tappa di questo percorso sicuramente è quello di assistere alla morte per amore di Dio e alla sua risurrezione, ma questo è un altro discorso che poi potrete fare magari con le vostre comunità. Vi propongo di fare una cosa che io faccio sempre con gli adulti, di fare 30 secondi di silenzio e poi concludiamo con una preghiera, se volete. Cosa fare in questi 30 secondi di silenzio? Provate a pensare se c'è una delle tante cose che io vi ho detto che vi ha colpito. Dice: ma un po' strano sto tizio, sto Kurtz, però sta roba mi è piaciuta. Ok? E poi ce la portiamo a casa. Signore, anche noi come il giovane ricco vogliamo avere la vita dell'Eterno. Siamo disposti a mettere in gioco quel poco che abbiamo, come il ragazzo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Siamo disposti anche, se vuoi, a venire con te, a misurare quanto ci ami fino alla fine, per essere tuoi testimoni. Ti preghiamo, donaci di incrociare il tuo sguardo nella nostra vita, uno sguardo che ama senza giudicare e ci chiede di vivere il possibile per fare spazio alla nostra anima. Dio benedetto nei secoli dei secoli. Amen. Bene ragazzi, grazie, fatevi un applauso, siete stati bravissimi. Spero di non avervi... No, ma eravate... Io sono sempre abituato a parlare ai grandi e devo dire che sono un po' negato a parlare ai ragazzi, però...